Buonasera a tutti e a tutti. Ringraziamo la Casa della Cultura che ci ospita, i relatori che ci stanno seguendo in presenza da remoto. Il Gruppo Nazionale di Lavoro per la Stanza del Silenzio e o dei Culti e Arciate a Rete per la Laicità già nel 2021 hanno organizzato 3 conferenze sulle politiche interculturali per l'inclusione, contro i ghetti nelle periferie delle città, contro i ghetti nelle campagne e sugli schemi interpretativi. Dopo aver esaminato che cosa succede nelle periferie delle città e cosa succede nelle nostre campagne, abbiamo valutato l'impatto delle politiche di inclusione in questi ambienti sociali, se vi sia stata inclusione o la nascita di nuovi enclavi e nuove marginalità. I cambiamenti tecnici e sociali stanno determinando, piaccia o non piaccia, una società sempre più differenziata e multietnica. Aumenta il pluralismo degli stili di vita, delle confessioni religiose e degli orientamenti filosofici, non solo a causa delle migrazioni. La costruzione di muri, materiali e culturali, non è riuscita a bloccare queste tendenze, ma solo ad alimentare lo scontro di civiltà tra gruppi e stati. Anche l'accettazione del pluralismo può essere problematica se porta alla formazione di ghetti multiculturalisti, come nelle periferie londinesi o nelle banlieue parigine, dove talvolta accade che cacicchi locali cristallizzino le differenze per consolidare il loro potere sulle comunità, anche a scapito della sostanziale libertà dei singoli e soprattutto delle donne, riducendo l'intervento pubblico alla sola funzione di gestione del conflitto tra comunità. Servono invece politiche laiche, finalizzate all'inclusione, che garantiscano libertà e rispetto, che favoriscano il dialogo e la contaminazione reciproca. I luoghi di lavoro svolgono una funzione importantissima, non solo economica. I luoghi di lavoro sono centrali anche per una pedagogia dell'inclusione o viceversa ghettizzante. La Stanza del Silenzio può essere un valido dispositivo interculturale. Oggi metteremo a confronto alcune riflessioni presenti nella politica, nell'università, nel sindacato, sul lavoro e intercultura. Per la politica, doveva intervenire oppure ci raggiungerà più tardi Susanna Camusso, oggi senatrice del Partito Democratico, che in questo momento è impegnata in una riunione in Senato. Per l'università, il professor Bruno Ciancio, che è stato professore nell'Università di Modena e Reggio Emilia. Oggi continua con le sue competenze sulle politiche interculturali come consulente sulla città interculturale e promuovendo anche all'interno delle aziende queste politiche. E il professor Pace per l'Università di Padova è presidente del gruppo nazionale di lavoro per la Stanza del Silenzio e dei Culti. Per il sindacato Gian René Bilongo della FLAI CGIL nazionale, che ricordo è la categoria che segue i settori dell'agricoltura e dell'industria alimentare, e Angela Mondellini della CGIL Lombardia, componente di segreteria. Alessandro Bonardi, coordinatore del Gruppo Nazionale di Lavoro per la Stanza del Silenzio e dei Culti, che concluderà i nostri lavori, ha coordinato il lavoro collettivo che ha prodotto il report delle linee guida, con il contributo di chi opera nelle imprese e nel sindacato. Sono disponibili anche alcune copie cartacee, se ne può scaricare il PDF. Per adottare linee guida interculturali, formalizzate o meno nella contrattazione collettiva, aziendale o nazionale, serve innanzitutto avere uno scopo condiviso che consiste nel riconoscere ragionevolmente le esigenze specifiche di gruppi o singoli senza provocare reazioni negative in altri. Eventuali misure non devono essere percepite come privilegi o concessioni per alcuni, ma come opportunità per tutti, sia pure diversificate. In vari contratti di lavoro sono presenti alcune disposizioni interculturali relative a ferie, permessi, la mensa. Solo qualche esempio: permessi per attività burocratiche connesse alle condizioni di migrante, per festività previste dalla religione di appartenenza, per lutto, permessi retribuiti per la frequenza di corsi di apprendimento. Attualmente in Italia le stanze del silenzio sono fruibili dalle lavoratrici e dai lavoratori dipendenti quasi solo dove sono già state istituite per gli utenti, tipo gli aeroporti, gli ospedali, ma ci sono buone ragioni per istituirle ovunque. Il dispositivo stanza del silenzio può assorbire i casi di concessione di spazi appositi a specifiche comunità religiose. Per esempio, istituire una moschea in azienda è una risposta immediata per i lavoratori musulmani. Alla Castel Garden di Castelfranco, fin dagli anni 90, è stata costruita una piccola moschea all'interno dell'azienda. Ma se ci fossero lavoratori cristiani ortodossi, evangelici, sikh o di altre confessioni, si dovrebbe istituire altrettante chiese, templi? La stanza del silenzio, essendo dispositivo interculturale, utilizzabile anche da atei e agnostici, non toglie nulla a chi vuole utilizzarla per la sua credenza. Anzi, educa a esprimere la propria identità senza contrapporla a quella altrui. Per capire in anticipo le tendenze che probabilmente investiranno anche l'Italia, può essere utile osservare ciò che sta avvenendo nel Regno Unito, dove c'è un'ampia diffusione delle multi-faith room nelle grandi imprese e dove c'è anche un fiorente mercato di consulenza in materia. Il divieto di discriminazione nei luoghi di lavoro è chiaramente stabilito nella Costituzione italiana e nelle normative europee. Con questa iniziativa sul lavoro e intercultura vogliamo andare oltre l'aspetto legale, vogliamo contribuire a diffondere un atteggiamento culturale, pluralista e inclusivo, cioè riconoscere e rispettare le diverse credenze, ma evitando il multiculturalismo dei ghetti. Termino ricordando che questo incontro è trasmesso in diretta sul canale YouTube della Casa della Cultura, dalla home page del suo sito, sulla pagina Facebook di Arciatea e credo anche da Radio Radicale, me lo confermo. In differita questo incontro potrà essere visto anche sul canale YouTube di Arciatea. Sempre sui canali YouTube della Casa della Cultura e di Arciatea potrete rivedere, se vorrete, anche le tre conferenze sulle politiche interculturali che ho accennato prima, tenute sempre alla Casa della Cultura il 29 novembre, il 6 e il 14 dicembre 2021, a cui hanno partecipato anche alcuni relatori di stasera come Bilongo, Pace e Camusso. Inizierei dando la parola, quindi spero di non averla fatta troppo lunga, al sociologo Enzo Pace dell'Università di Padova. Seguiranno gli interventi di Bilongo, Ciancio, Mondellini e Camusso, se appunto riuscirà a collegarsi. dato che la durata dell'incontro non può superare le 2 ore, diamo sempre queste indicazioni, è opportuno che le relazioni non superino i 15 minuti, poi domande e osservazioni, anche non solo dai presenti o anche da remoto, e alcune sintetiche risposte e l'intervento conclusivo di Alessandro Bonardi. Professor Ace?
Grazie, piacere di ritrovarvi. Sono un po' acciaccato, ma reggo bene anche stasera. Allora, le cose che volevo dire sono abbastanza semplici nelle premesse. La prima premessa è che in effetti quando noi vogliamo studiare come sta cambiando una società come quella italiana, possiamo farlo da vari punti di vista. Un punto di vista, secondo me, importante per come è fatta l'Italia è anche quello delle culture, le diverse culture religiose che il nostro paese ha adesso, perché il cambiamento da questo punto di vista significa che l'Italia, che aveva già delle minoranze religiose, storiche o anche minoranze laiche molto attive, da 20 anni a questa parte non può più dirsi di cultura monoreligiosa, ma è ormai una società abitata da tutte le più grandi religioni mondiali, no, non ci manca nulla, e all'interno di queste, di questa varietà delle grandi religioni mondiali, le 5 maggiori, l'ebraismo, il cristianesimo, l'islam, il buddismo, l'induismo, abbiamo sia tutte le diversità interne a queste religioni, sia le nuove forme di religiosità che si sono affermate in giro per il mondo, che sono più visibili in paesi come l'Africa subsahariana, l'Asia e l'America Latina. Questa premessa ci permette di ribadire quello che avete già detto e che abbiamo detto in varie altre sedi, cioè che nonostante che questo cambiamento così profondo, passaggio da una società monoreligiosa, una città ad altissima elevata religiosità, si somma questo passaggio al fatto che la società italiana in parallelo si è molto secolarizzata e quindi già di per sé questo processo ha aperto un nuovo campo di, diciamo, ricerca spirituale che non necessariamente coincide con i percorsi religiosi che le religioni storiche, in particolare la religione cristiana, ha tracciato e disegnato nei secoli passati. Da questo punto di vista secondo premessa che faccio, il solo dato proprio minimale ma oggettivo, che è l'unico dato che in qualche modo abbiamo dal punto di vista sociodemografico e statistico, no, della questa presenza reale di una diversità religiosa e non religiosa in Italia, ci viene dalla crescita continua dei luoghi di culto. Che, ripeto, dopodiché non è che abbiamo delle fonti certe per calcolare questo andamento, ma cosa serve questo? Serve condizionalmente a considerare come se la mappa, la geografia religiosa dell'Italia, che ha una densità di punti visibili, di simboli, segni del cristianesimo, sia ulteriormente arricchito altri punti, di altri segni e simboli di altre religioni. Cioè, pensate che nel 2000 c'erano 70 parrocchie ortodosse, oggi questo numero 70 è il numero delle parrocchie in Lombardia, perché nel frattempo le parate ortodosse sfiorano le 500 unità. No? Pensate che all'inizio del 2000 c'erano circa 200-250 centri di preghiera musulmani, oggi siamo probabilmente attorno alle 900 luoghi di culto. Spesso però, questo è importante come terza premessa, questi luoghi di culto spesso sono in quella terra di mezzo tra la visibilità e la invisibilità, la visibilità di poche presenze e la invisibilità che fa comodo a qualche forza politica e che in qualche misura fa apparire questa invisibilità come qualcosa che non solo non può essere visto con gli occhi, ma è qualcosa che sta nell'ombra, quindi qualcosa di minaccioso, no? E quindi capite cosa sto alludendo in questo momento. Questa ricchezza della carta geografica religiosa dell'Italia va di pari passo con quel fenomeno a cui accennavo prima. Cosa vuol dire che questo paese si è secolarizzato? Vuol dire sostanzialmente che da molti anni a questa parte, diciamo da una ventina di anni a questa parte, si è consolidata una tendenza per cui le persone, se vogliono credere, scelgono di farlo senza più quell'automatismo di doverlo fare per tradizione, perché si è nati una religione, e quindi questo apre quello che nelle scienze sociali chiamiamo queste vie diverse di ricerca spirituale individualizzate, che permette quindi di costruire punti più facilmente con altre culture che non siano strettamente religiose, e quindi permettono di dialogare con persone che hanno non necessariamente una fede in senso religioso, ma che abbiano altri bisogni spirituali, altre visioni del mondo e così via. Questo cosa significa, in particolare rispetto al tema che abbiamo trattato e che è però oggetto specifico di questo nostro incontro? Significa che quando noi studiamo questa nuova geografia religiosa ci accorgiamo, come è stato detto nell'introduzione, ci accorgiamo che queste nuove presenze possono organizzarsi o come dei sistemi di welfare protettivi delle persone che trovano in queste comunità religiose spesso l'unico conforto, l'unico luogo dove si sentono, come dire, accettati nella propria personalità, trattati dignitosamente, dopo aver magari lavorato 10-12 ore nei campi a raccogliere i pomodori e trovare alla sera una comunità evangelica pentecostale che in qualche modo ti accoglie e ti libera anche spiritualmente da tutte le costrizioni e da tutte le umiliazioni che hai subito durante il giorno. E invece hai poi tutta quest'altra possibilità che noi in Italia, devo dire, pur avendo conosciuto questo processo così in tempi così rapidi, no? Non è come l'Inghilterra o la Francia, noi abbiamo avuto proprio un impatto di questo cambiamento in tempi molto rapidi, c'è tutta una moltiplicazione di esperienze in giro per l'Italia in cui appunto attorno a questa idea di creare non solo luoghi in cui le comunità possano veramente esercitare non solo la libertà religiosa ma anche la libertà di culto. Su questa seconda cosa non è assolutamente scontato che in Italia le cose funzionano in modo paritetico per tutte le confessioni religiose, molto c'è da fare ancora, ma l'aspetto più interessante è che invece quando si va a verificare quello che è accaduto in questi anni si vede che laddove si è cercato di creare luoghi che non appartengono a una religione o a una cultura, ma luoghi in cui le persone di diverse culture, religiose e non, si incontrano per fare qualcosa assieme, questo dà alla lunga dei frutti sia dal punto di vista delle relazioni personali, le persone appunto che magari ignoravano reciprocamente cosa volesse dire essere un Sikh, un musulmano o un neopentecostale, cominciano a capire che queste persone hanno un percorso, hanno una storia, hanno un lignaggio spirituale, così di fama e così via. Ma soprattutto si creano quelle forme di piccoli capitali sociali condivisi che poi lentamente diventano il lievito che fa come dire, per creare una massa, diciamo, d'urto in un ambiente sociale, perché spesso queste aggregazioni riescono a coinvolgere un po' di studenti, le amministrazioni locali, i rappresentanti ufficiali delle chiese storiche in un'area, cioè si creano dei momenti di aggregazione che sono l'inizio di quello che tecnicamente chiamiamo l'investimento sociale di lungo respiro. Allora, in questa, il capitale sociale condiviso, in questa prospettiva, queste iniziative che stiamo cercando di seguire come stanza o stanza del silenzio, sono tutte iniziative che in qualche modo hanno la duplice funzione di rafforzare questo capitale sociale in tutti quei luoghi dove non solo si soffre gli ospedali, non solo si è privati della libertà come le carceri, non solo dove si studia, ma anche dove si lavora. Prima giustamente l'ho ricordato, probabilmente uno dei pochissimi casi, non ne conosco tantissimi altri, di un luogo di preghiera in una fabbrica. E giustamente si diceva, sì, noi possiamo fare anche questo, però dobbiamo ricordarci di due paletti. Primo paletto è che non dobbiamo fare l'errore che continua formalmente a essere riprodotto nella scuola, dove c'è un'ora di religione settimanale che è gestita in tutte le sue fasi, la formazione degli insegnanti, i sussidi didattici e la verifica anche della qualità delle performance degli insegnanti dalla Chiesa Cattolica. Allora, la senazione è accanto all'ora di religione cattolica altre tante ore di religione sikh, islamica e così via, perché in realtà noi in questo modo cosa facciamo? Facciamo un prolungamento di un'idea che non funziona nelle società ad elevata diversità religiosa, cioè tu te ne stai con la tua religione possibilmente in uno spazio urbano omogeneo, più omogeneo possibile, ti fai il tuo luogo di culto, lì produci il senso della vita, perché facilmente conosci con gli altri che abitano in quella enclave territoriale, ma questo non fa crescere la società civile di questo tipo, che invece ha davanti a sé delle sfide enormi, e invece è preferibile in una fase magari lunga di transizione moltiplicare questi luoghi di interazione fra persone di diverse culture e fedi, e quindi come abbassare la soglia di questi luoghi come connotati religiosamente, e in questo senso è molto interessante tutto quello che fate come Arci Atea, l'Unione Atea Agnostici, perché in qualche modo si fa capire che lo Stato italiano resta uno Stato laico, non confessionale, e quindi non si può chiedere a una fabbrica di diventare una fabbrica confessionale, no? Così, ecco. Tutto questo va molto, sembra la giusta direzione, per cui mi piace, e concludo con questo ricordo, perché non so oggi perché, pensando alle cose che devo dire, mi è venuto in mente la figura di questo giovane Jerry Maslow, che è stato vittima appunto di un assassinio nell'agosto dell'89. Jerry Maslow era un fervente membro della Chiesa Battista, quindi fa parte di tutta quella quell'evangelismo protestante, molto sensibile al social gospel, molto impegnato nelle lotte per la giustizia sociale, e quando Jerry Maslow raccontava la delusione che provava facendo il bilancio delle speranze, i sogni che aveva avuto e la realtà miserrima in cui si trovava, che poi la realtà che ancora oggi esiste, da Rosarno a Castelvolturno, Villa Literno sta nella zona di Aversa, insomma. E la cosa che mi ricordo che diceva era che pensavo di trovare in Italia uno spazio di vita, una ventata di civiltà, un'accoglienza che mi permettesse di vivere in pace e di coltivare il sogno di un domani senza barriere né pregiudizi. Questo è un ragazzo appunto che viene in Italia e ci dà una lezione di civiltà incredibile, no? La sua fede religiosa non lo porta a chiudersi nel caldo di una chiesa e dire vada intanto mi consolo così, no, la situazione in cui vive, che lui vive e patisce, lo porta proprio a immaginare un domani che è il nostro domani, insomma non è che il suo sogno non sia il sogno che sta anche in questa piccola iniziativa, ma che ha questa prospettiva di lungo respiro della stanza del silenzio. Grazie.
Grazie professor Pace, ci ha dato un bel link per Bilongo, ricordando Jerry Maslow, una ventata di civiltà senza barriere e pregiudizi. Ti passo la parola Bilongo perché chiaramente potrei portare questa esperienza ricordando anche la precedente conferenza che facemmo e ora approfondiamo ancora di più rispetto ai luoghi di lavoro.
Grazie Federica, grazie per questo momento di confronto su questo tema delle fasi del silenzio, dei luoghi di meditazione, di preghiera nei nostri spazi di lavoro, luoghi di preghiera plurali, multietnici, senza ancoraggio specifico, alcuna appartenenza fideistica. E allora parto esattamente da quello che diceva il professor Enzo Pace, Jerry Maslow. Ricordiamo quel luogo che ha citato il professore, li conosco molto bene, ci ho vissuto tanti anni. Allora parto da qui per dire cosa? Ammettiamo oggi che ci siano delle figure eroiche come Jerry Maslow, che in qualche modo, diciamo, con tutta la tristezza che possa determinare un evento luttuoso, dobbiamo con le quali dobbiamo accomiatarci. Nel nostro paese avrebbero per forza diritto, in caso di funerale di Stato, a un determinato rito, perché cerimoniale è quello e non si può fare diversamente. Cioè, riavvolgendo in alto, molto banalmente, se il nostro Giuseppe Di Vittorio, capostipite della CGIL, avesse avuto diritto a funerali di Stato, da Valdese che era, non avrebbe mai avuto diritto a un cerimoniale diverso da quello vigente. Che non vuol dire che sto chiusando contro, come dire, un'aggregazione assolutamente, non è per dire semplicemente che noi siamo in questa dimensione multietnica, che è in corso, non da scommettere in discussione, è in corso e proprio in ragione di questo contesto noi dobbiamo valorizzare, cercare di costruire condizioni di una serena convivenza, non della mera tolleranza come è stato propinato da tanto tempo, no? Ma serena convivenza. Allo stato, diciamo, noi siamo in una situazione in cui prevale lo sfascismo, c'è parecchio sfascismo, è inutile negarlo, ma dobbiamo misurarci i paesi, dovete misurarvi, perché io sono comunque di quella scaturigine lì, extra italiana, extra europea, i paesi, la società nella quale viviamo deve misurarsi con queste nuove presenze e tutto quello che comportano dal punto di vista antropologico, culturale, dal punto di vista anche religioso, no? Noi non avremo mai nelle aziende, nelle nostre aziende, nei nostri luoghi di lavoro, tutte le declinazioni possibili in termini di spazi fisici delle aggregazioni religiose. Se prendiamo solo quelle cristiane è impossibile, non si può. Se prendiamo poi, consideriamo le specificità che ci sono anche nelle altre, diciamo, sarebbe parecchio complicato, diciamo, è una strada che non si può percorrere. Allora dico, giustamente come ha detto Federica nella sua introduzione, qui l'elemento l'articolare sulla quale bisogna lavorare è il dialogo nell'ottica della contaminazione, ma non sono parole, non sono, come dire, concetti lessicali, semantici o filosofici, puramente teorici, no, la contaminazione qui è necessaria. Posso dare qualche esempio? Se avessimo lavorato, potessimo lavorare sulla contaminazione, non so se noi ci rendiamo conto quanto possa essere penoso per uno che si presenta in un ufficio pubblico, anche in un nostro ufficio, un nostro sportello come sindacato, no? Conoscendolo, sapendo eventualmente il suo ancoraggio religioso, in pieno mese sacro per i musulmani e proporgli il caffè. È terribilmente offensivo, terribilmente, ma non ci si rende conto di questo tipo di situazione. Ecco perché la contaminazione è necessaria, ma la contaminazione è un percorso che richiede consapevolezze e richiede che queste consapevolezze vengano socializzate, vengano diffuse, vengano assunte dagli uni, dagli altri. Io penso, da qui, partendo da questo, possiamo evitare tante situazioni conflittuali che possono nascere. Allo stato in Italia noi, diciamo, tutto tace da quel punto di vista e si pensa che sia la pace perpetua, come avrebbe detto qualche filosofo, no, tace semplicemente e potrebbe scoppiare questa frustrazione da un momento all'altro. Ecco perché la prevenzione, appunto con gli strumenti che ci offre la cultura, la contaminazione reciproca, hai specificato Federica, è essenziale. Ora, si potrebbe pensare, qualcuno potrebbe obiettare dicendo, sì, le sante del silenzio possono determinare delle rinunce, oppure l'estremo opposto di sincretismi che poi fanno perdere l'identità agli uni e agli altri da un certo punto di vista. Ci sono delle esperienze, la carta che avete mandato credo un mese fa è assolutamente straordinaria da questo punto di vista, credo che il lavoro che avete svolto in questo frangente sia davvero prezioso perché avete rappresentato degli esempi in altri paesi in cui queste tematiche sono ordinarie, rientrano nelle convenzioni, nella convenzionalità sociale, rientrano diciamo nell'ordinarietà dei rapporti sociali. Qualche esperienza in Italia, sì, sono delle esperienze che cominciano a radicarsi, ma il tema qual è? È che se uno non entra in quelle realtà non si accorge che ci sono queste realtà geometriche. Cioè, in un'azienda, io mi sono trovato in qualche azienda in cui scopro che ci sono queste, ma non viene debitamente, completamente valorizzata, come se si provasse un po' di imbarazzo davanti a una conquista di questo tipo. No, non c'è nessun imbarazzo, i migranti fanno parte della società, ma poi non è solo una questione di migranti, ci sono tanti cittadini autoctoni che possono avere delle idee, dei comportamenti, dei contegni culturali, fideistici, che si discostino dalla maggioranza, no? Credo che questo faccia parte anche degli assunti che caratterizzano una società democratica. Ecco, e questo, tutto questo mira esattamente a preservare la dignità delle persone. Sì, in fondo è una questione di dignità, no? Il rispetto che viene garantito a ognuno, no? Credo fosse Kant che diceva che il rispetto in fondo è semplicemente la considerazione di chi si è degni in quanto componenti e membri della comunità umana, per cui ognuno di noi è certo di imputazione, di riferimento della dignità, anche da quel punto di vista, dal punto di vista della sua appartenenza religiosa. Non c'è nulla da nascondere da questo punto di vista, anzi, la società, sono i tessuti sociali che traggono il beneficio. Finisco facendo una riflessione un po' più ampia su un tema collante di tutta questa discussione, no? La vostra elaborazione è parecchio inoltrata nello spazio e nel tempo del domani, che è già oggi, però non siamo abbastanza appropriati. In Italia, nel nostro paese, nel vostro paese, abbiamo un grande tema che è quello appunto dell'integrazione e dell'inclusione, no? Da noi non abbiamo nessuna coordinata sull'integrazione e l'inclusione, è una tragedia. Da questo punto di vista non sappiamo dove stiamo andando, non si ha idea di che cosa vorremmo fare con queste comunità. Il titolo quinto della Costituzione, dell'articolo 117, dà le coordinate precise, no? L'integrazione non è annoverata da nessuna parte, quindi una materia residuale che viene, come dire, una materia che doveva essere curata dalle regioni. Ora, un tema come questo, nelle nostre normative regionali sull'integrazione, anche se molte regioni le chiamano normativa regionale sull'immigrazione, non può essere una normativa regionale sull'immigrazione, perché a norma dell'articolo 117 l'immigrazione è una competenza esclusiva dello Stato, la lettera B. Ecco, l'integrazione e l'inclusione sono essenziali, noi dobbiamo sapere esattamente dove stiamo andando. Io sento dire tante cose, leggo tante elaborazioni, si dice che non abbiamo le banlieue, non abbiamo le slum, ma non è detto che non potrà scoppiare alcunché, non è detto. Cioè, noi siamo in una situazione di ostracismo, cioè la condizione delle persone viene soffocata, c'è questa cappa di piombo sopra le nostre teste, la spada di Damocle sopra la testa di ogni migrante che fa che tema anzitutto di essere colpito da qualche modo, ma col tempo arriva il momento in cui si ribella con questo stato di cose, e allora è necessario che sin d'ora cominciamo a costruire dei percorsi di integrazione. Questo tema delle stanze del silenzio, delle multi-pathway rooms, come le chiamano in Inghilterra, che sono anche elementi di grande successo, in questi giorni abbiamo visto le manifestazioni che avvengono per le note ragioni della situazione internazionale, in Inghilterra abbiamo visto come si mettono insieme, perché tutto questo concorre a costruire quella coesione sociale, contribuisce a mettere le persone insieme nel relazionarsi gli uni dagli altri nonostante le differenze. Ecco, io credo davvero, condivido che questo strumento possa essere davvero valido per costruire le condizioni di una convivenza serena nei nostri tessuti, non soltanto sociali, ma anche nei nostri contesti lavorativi.
Grazie Di Longo. Allora, ora passiamo la parola al professore Ciancio, che appunto mi raccontava ha una lunga esperienza professionale dal punto di vista delle politiche interculturali, quindi tra l'altro lavorando lavorando qui in Italia e in Australia, per cui fa alternando insomma in due paesi che credo siano abbastanza diversi. E, quindi sulle stanze del silenzio credo che il professor Ciancio, grazie appunto alla sua professionalità, potrà insomma concretizzarci tantissime esperienze, ma anche dal punto di vista su come promuoverle all'interno ai luoghi di lavoro e anche alle aziende.
Sì, buonasera, grazie per questa occasione. Vorrei riprenderò alcune preoccupazioni di Di Longo, che penso che ha toccato con molta precisione. Noi adesso abbiamo centinaia di migliaia di persone che si stanno spostando da tutte le parti del mondo, però se noi non siamo, incluso qui, se noi non siamo in grado di imparare come gestire questo grande gruppo di persone, questa moltitudine di persone, adesso sono molto preoccupato per non tanto la seconda generazione, ma la terza generazione in particolare, che lì arrivi dunque, e non siamo ancora lì. Allora questo è una piccola bomba ad orologeria se non le affrontiamo bene. Allora, io penso che dobbiamo seriamente cominciare a pensare a come diventare culturalmente competente, perché se noi non siamo culturalmente competenti, anche a livello sistemico, sarà molto difficile che noi riusciamo a gestire tutto questo movimento di popoli. Allora, raggiungere il vantaggio che porta la diversità e l'inclusione attraverso lo sviluppo delle competenze culturali, però è possibile, e una delle cose belle è che non costa molto i soldi per fare questo, ma costa molto in fatica. Allora, perché essere culturalmente competenti nella società post-industriale, il dottor Di Longo ha accennato, e io dico ci sono alcune riflessioni che ci porta a dire dobbiamo diventare culturalmente competenti, e provo a spiegare cosa significa e come si inclina sul territorio a livello pratico. Ho messo molto scritto, così chi vuole ascoltare questo lo può anche leggere. Alcune riflessioni allora per questo. La composizione della società sta cambiando rapidamente, giorno dopo giorno. Diritti e doveri però vanno insieme, non sono separati. L'equità dei servizi erogati e nelle aziende pubbliche e private è un obbligo, non è un optional, se vogliamo ottimizzare i risultati di avere centinaia di migliaia di persone in questo paese, inclusi. Essere culturalmente competenti può aiutare i manager e i lavoratori a comunicare e coordinarsi meglio con l'utente interno ed esterno, e questo sicuramente aiuterà la produttività all'interno delle aziende. I lavoratori che sono culturalmente competenti sono più produttivi e cooperano meglio con l'un l'altro, si parlano, e poi ne parlo ancora. la competenza culturale sul posto di lavoro riduce conflitti fra i lavoratori provenienti da storie ed esperienze diverse, perché si parlano. Allora ricordiamo che è proprio questa diversità che porti il valore aggiunto alla società. Noi stiamo vivendo questo come un problema, ma è il propulsore un propulsore del futuro, questa diversità, è mostro come. Allora, qual è una definizione di competenza culturale? Così sappiamo dove abbiamo i piedi e dove vogliamo andare. È l'abilità degli individui e dei sistemi a rispondere in modo efficace e rispettoso ai membri di tutte le culture, mie religioni, in maniere che riconosce, afferma e valorizza le similarità e differenze culturali e i loro lavori. Se andiamo a guardare, abbiamo più similarità tra i popoli che diversità. Provate a pensarci. Allora, raggiungere la competenza culturale sistemica, non a spot, è la chiave del successo della società industriale postmoderna multietnica. E il diversity management, la gestione di questo, è l'inclusione, meglio che integrazione, inclusione, sono pietre angolare dell'intero processo. Allora, quali sono i vantaggi di questa diversità e inclusione? Otterremo un ambiente più dinamico, più creativo, otterremo più intuizione, avremo un vantaggio formidabile della presenza di molte culture. E non sto dicendo questo perché l'ho letto, è 35 o 40 anni che lavoro su questi argomenti e l'ho visto e ci credo e non mollo finché ancora respiro. I manager leader delle organizzazioni aziendali devono sempre però considerare almeno questi elementi essenziali inerenti alla competenza culturale. Che credenze e visioni del mondo, come le persone da culture differenti vedono il mondo e dove essi si collocano in questo, non è tutto uguale. Stili di comunicazione, come le persone inviano informazioni, messaggi, tipo direttamente e indirettamente, basato sulla loro cultura, la formalità tra le persone, comportamenti e etichetta quando le persone comunicano con altri che hanno un status differente, come questi mostrano rispetto, non è uguale attraverso le culture. Gerarchie, la maniera che culture differenti strutturano la loro leadership sociale e professionale, tipo orizzontali e verticali. Dobbiamo capire queste cose se vogliamo gestire i nuovi arrivati. La percezione del tempo, cruciale, come persone percepiscono le scadenze, esempio, in modo preciso, in modo flessibile, idem con gli obiettivi da raggiungere a breve e a lungo termine. I valori e le priorità che le persone possono avere, le differenti concetti e principi che persone ritengono più importanti per loro, tipo lealtà, il lavoro di squadra, individualità e tempo dato alla famiglia e alla vita privata. Questo cambia da cultura a cultura e dobbiamo provare a capire questo e dobbiamo essere allora culturalmente competenti. Allora perché certe volte non siamo capaci di accogliere queste differenze con competenza? Per quale motivo? Perché nel mondo del lavoro al personale spesso gli mancano tutti o alcuni di questi elementi e nessuno glieli dà. Allora quali possono essere? Le conoscenze appropriate, le capacità di ascolto, le skills necessarie, i giusti comportamenti, una posizione critica, il desiderio di entrare in sintonia con l'altro e ancora la motivazione di affrontare e capire la persona diversa senza paura. Senza paura. Allora vari elementi, se posseduti però, contribuirebbero in modo significativo alle organizzazioni, aziende, istituzioni a diventare più competitivi, efficienti e culturalmente competenti. Elementi come la capacità di individuare e valorizzare le diversità presenti nella mia azienda. Ma la mia azienda, chi c'è lì dentro? Da dove viene? Che patrimonio ha? avere la capacità di autovalutazione culturale della propria azienda. Ma la mia azienda dove sta in questo mondo? Italia? Il resto del mondo? Essere conoscenti delle dinamiche interne, quando culture diverse interagiscono. Se ho tempo vi mostro, vi spiego, e ho visto un esempio classico che è successo in altri paesi e sta accadendo anche qui un po' meno. Anche posso dire conoscenze culturali a livello istituzionale, sviluppare sistemi per adattare i servizi, agenzie, aziende, affinché riflettano una conoscenza delle diversità culturali localmente presenti. Sono coinvolti o no queste persone? Allora come? Quali soluzioni all'interno delle aziende vari per migliorare l'accoglienza? Stiamo parlando di questo, no? Allora c'è bisogno che il sistema come tale diventi culturalmente competente. Il sistema, deve essere sistemica l'approccio, ma anche le organizzazioni dentro il sistema devono essere culturalmente competenti. Anche le professioni all'interno del sistema, anche le persone devono essere culturalmente competenti nelle professioni, nelle organizzazioni che fanno parte del sistema. Allora, quali strumenti e strategie possono essere utili sul lavoro? Possiamo avere questi pochi cose, ma fanno un grande impatto, individuare più individui, più preparati nei vari aree aziendali, al comunicazioni interculturali. La mediazione è presente, culturale, linguistico, amministrativo, sì o no? Abbiamo referenti interculturali nei vari settori dell'azienda? Sono presenti? Perché se questi erano piazzati in giro per l'organizzazione, aiuterebbero la comunicazione, aiuterebbero le conoscenze. C'è il materiale visivo multilingue disponibile? Strumenti multimediali audiovisivi ci sono o no? Stiamo parlando di come meglio inserire tutto. Allora la tolleranza? No. La tolleranza non va bene, secondo i miei punti di vista. Sto parlando anche della pratica. Tolleranza porta allo status quo, porta a separati in casa, porta all'isolamento. Tu stai là, io sto qua, tu lì, ma possiamo dare avanti, signori, per generazione, separati in casa. Io faccio il mio, tu fai il tuo, non ci rompiamo le scatole, andiamo avanti. Ma il risultato di questo è la mediocrità, a livello di azienda, a livello di paese. Le persone devono essere incluse e sentirsi inclusi, non isolati o gestiti in quel modo. Non basta. Non è abbastanza, abbiamo bisogno di effettive partecipazioni, responsabilità condivisi e una reale inclusione di tutti, una politica di integrazione inclusiva, non io ti tollero e tu tolleri me. Allora la competenza culturale è la gestione, funzionalità e mantenimento delle aziende pubbliche e private coinvolgono in pieno anche i cittadini immigrati. Questi hanno delle responsabilità, vanno incoraggiati a riconoscerli e accettarli. Gli immigrati vogliono essere responsabilizzati, vogliono essere inclusi, lo riconoscono anche loro, non vogliono essere isolati, tollerati, ma coinvolti nella mainstream di quello che sta succedendo nell'azienda, nella città. E loro vogliono questo, non hanno paura di questo. Allora sicuramente quanto successo inciderà sulle strategie di sviluppo aziendali anche di città piccole e grandi. Su che cosa può incidere tutto questo? Sulle politiche strategiche e organizzative delle organizzazioni. Sulle procedure e i protocolli. Sulle pratiche operative. Alle politiche di assunzione, allo sviluppo dei professionali, allo sviluppo professionale delle persone, al tipo di formazioni che offriamo, alle presenze di mediatori. Lo staff sono i mediatori migliori se vengono preparati. Se non li prepariamo, ovviamente li dobbiamo prendere da fuori, ma non è lo stato dei migliori nella mia esperienza, al partnership con gruppi etnici nella comunità, all'analisi delle strategie e percorsi di accesso e fruibilità dei servizi, aziende, eccetera, al metodo di educazione dell'utente, molto importante. Allora, cosa c'è? Dobbiamo pensare in modo diverso dell'immigrazione e della diversità di inclusione, non come una minaccia o come un problema o come un fastidio, ma come un'opportunità dove la diversità di uno, due, tre, se messa al patrimonio del mainstream della società, dell'azienda, questo può diventare la forza di tutti. Ma se io sono isolato e non incluso e non responsabilizzato, io do il mio patrimonio alla mia famiglia, al mio gruppo etnico. E non sto parlando di ciò bambara. Questo l'ho visto da ormai 35 o 40 anni che mi occupo di questa roba, Il vantaggio della diversità è la competenza culturale nell'ambito del lavoro? Sì, può aumentare la produttività. L'ho visto, allora ci mette la mano sul fuoco. Può aumentare la creatività e la capacità di problem solving. Diversità può facilitare lo sviluppo di un senso positivo del team, così migliorare la comunicazione. Staff culturalmente competenti sono meglio capaci di analizzare e capire i bisogni dell'utente immigrato. Conflitti vengono gestiti sul posto e gestiti meglio, perché le persone si conoscono, vogliono essere inclusi se andiamo in quella direzione. Aumenta la capacità di comunicare e stabilire relazioni con l'altro, che è molto importante, ovviamente. Allora, però, badate bene, ignorando l'esistenza e l'efficacia che la diversità e la competenza culturale può avere sull'ambito lavorativo, nell'era della globalizzazione può provocare ostacoli, frenare la capacità produttiva nell'azienda, ma anche la competitività degli enti pubblici e privati. Allora, il valore aggiunto offerto della diversità e delle inclusioni, quale può essere? La gestione della diversità e dell'inclusione deve diventare una delle funzioni principali dei pubblici e privati poteri, anche perché in un'economia mondiale sempre più concorrenziale diventa indispensabile utilizzare meglio tutti i talenti disponibili nella società multietnica. Abbiamo molti laureati, molti diplomati, persone anche abbastanza educate che vengono in questo paese a spese di qualcun altro, qualcuno l'ha preparati, l'ha pagati, vengono qui e noi li facciamo portare in giro il cibo con la bicicletta o li teniamo a livelli molto più bassi di quello che potrebbero dare alla società. Questo è un spreco enorme e non lo possiamo permettere. Anzi, non possiamo permetterselo. Per avvalere, sì, del valore aggiunto della diversità, occorre però integrare queste persone nelle istituzioni democratiche, nell'insegnamento, nelle imprese, nell'organizzazione artistica, sociale, culturale, mass media, pubblici e privati. E per arrivare a dunque, e finisco, due modelli, modello A, modello B. Modello A è il win-lose. Il win-lose significa questo: autoctono vince, immigrato perde. Allora, se io sono in una situazione di win-lose, e mi faccio riferimento agli anni 40 e 50 degli italiani in Australia, e non solo, però è uguale. Però quello era 40 e 50. Qui stanno 2023-2024, un po' di differenza, no? Lasciamo lì. Il modello A, guardate qua, non ho, cioè il coso, tutte le etnie non si sentono coinvolti, non si sentono inclusi, responsabilizzati, coinvolti al massimo. Allora cosa fanno? Tirano nella propria direzione, ognuno per la propria comunità, la sua etnia. Si può andare avanti, però, signori, per generazioni, seconda generazione e anche la terza generazione. E storia dimostra che la terza generazione è dunque, se perdiamo, perdiamo lì. perché stiamo già perdendo. Allora questa è la società win-lose, separati in casa, ci tolleriamo a vicenda e punto, ma il risultato qual è? Mediocrità, instabilità, diffidenza e crescita lentissima. Ma modello B è l'inclusione, dove tutte le comunità nuove, cittadini nuovi, si sentono parte della società perché le abbiamo fatto entrare al massimo, con la responsabilità, con la loro, loro patrimoni culturali, viene riconosciuto, viene utilizzato, viene stimolato e si lavora a trovare un nesso fra le varie culture che lavorano e ci sono su una società. Allora la linea grossa è il mainstream della società o dell'azienda o della piccola città. Tutti lavorano per questa, non per la loro etnia. E cosa succede? Tutti tirano per la stessa comunità, gli stessi obiettivi, la nostra società multietnica, nostra intesa come tutti noi. Allora abbiamo una situazione di win-win, win-win. E win-win non significa che io devo vincere quanto te. No, devo solo non perdere, devo non sentirmi isolato, buttato in un angolo o solo tollerato. Va bene, tu continui a lavorare, ma tutto è a posto. Però mai parti integrali del mainstream, della società, dell'azienda, della città, eccetera. E questo è fantastico perché ci porta all'innovazione, alla creatività, alla produttività, alla voglia di futuro, win-win. E questo solo se un immigrato si sente che è parte della società. E per fare questo dobbiamo essere culturalmente competenti, ma non solo i lavoratori, ma le organizzazioni, le professioni, il sistema. E onestamente è uno dei grandi cambiamenti nella società che non costa un granché di nulla di soldi. Un po' sì, ma non è un enorme costo, ma è un costo individuale e voglia che noi abbiamo di guardare altre persone con lo stesso occhio che guardiamo noi. Che guardiamo noi. E in questo modo quella persona si sentirà io conto, io ci sono, allora io do. Se tu non mi lasci e non mi lasci sentire questa come uno di voi e uno di questa società, allora io sto con la mia società, con il mio gruppo etnico. E questo cosa succede? Non hanno nessun problema. La terza e quarta generazione si costruisce su, anche in parte la seconda. Il loro ospedale, i loro ambulatori, le case di cura, i loro negozi stanno già facendo. Noi abbiamo questo qui adesso, È solo questione di poco tempo prima che hanno le loro case di cura, hanno i loro ambulatori, hanno le loro aziende, ce l'hanno già. Ma è questo che vogliamo? Questa porta alla povertà, cioè no, alla mediocrità. Non andiamo da nessuna parte se non mettiamo tutto questo patrimonio alla presenza di, all'uso di tutti, senza paura, senza paura. E questo significa essere culturalmente competenti. Ho messo tutto per iscritto così qualcuno se lo può leggere dopo, non essere soltanto a un colore. Parole, grazie.
Grazie, professor Ciancio. Bene, ora diamo la parola ad Angela Mondellini, componente della segreteria della CGIL Lombardia. Allora, il professor Ciancio ha stimolato molto sul discorso delle competenze, culturalmente competenti, sottolineando che oggi è una fase in cui prevale la tolleranza ai separati in casa e tra l'altro sottolineandoci anche che siamo insomma verso la mediocrità. La CGIL rispetto al discorso delle competenze o comunque rispetto al discorso dell'inclusione, io credo possa dire molto. certo in un contesto difficile che l'analisi del professor Ciancio ci ha approfondito. Passo la parola a Angela.
Sì, grazie Federica anche di questo, di queste tue sottolineature, perché credo che sia un punto fondamentale poi riuscire all'interno dei luoghi di lavoro che noi rappresentiamo, dove ci siamo, dei percorsi di costruzione di una organizzazione del lavoro che parli all'inclusione. Ovviamente quando affrontiamo il tema uguaglianza, differenze, lo ha citato anche Federica nella sua introduzione, il nostro pensiero va a tutte le differenze, e una delle differenze importanti, forse la più grande che c'è, è la differenza di genere, le differenze di genere, e su questo magari torno un po' in seguito. È uscito recentemente, proprio nei giorni scorsi, il report annuale dell'INPS, nel quale noi iniziamo a leggere quanto le differenze poi producano degli effetti. Il primo effetto è, per esempio, nelle differenze, nella differenza di genere, che c'è una differente occupazione nel nostro paese, ma anche poi spacchettato nelle varie regioni, anche se in Regione Lombardia c'è qualche punto percentuale a favore dell'occupazione femminile, che c'è un divario del 14% tra l'occupazione maschile e l'occupazione femminile. Nell'occupazione femminile noi vediamo che questa differenza, la sola differenza di genere, produce un differenziale di carattere economico. Le donne sono pagate mediamente meno degli uomini. E dentro questo differenziale noi vediamo anche che ci sono degli inquadramenti differenti. Le donne occupano le parti più basse degli inquadramenti, hanno percorsi di carriera più discontinui, hanno all'interno anche dei luoghi di lavoro anche formazione inferiore rispetto all'altro genere, per esempio. Dentro sempre il report dell'INPS noi vediamo che 1.800.000 lavoratori extracomunitari, che sono una cifra molto importante e che dovrebbe crescere se noi guardiamo agli andamenti demografici, perché tra 18 anni la Fondazione Di Vittorio ha calcolato che mancheranno 9 milioni di lavoratori, e i lavoratori devono crescere, e la percentuale di lavoratori extracomunitari deve crescere se vogliamo mantenere vivo uno stato sociale così come lo conosciamo. Dentro le pieghe del report dell'INPS noi vediamo che questo più di 1.800.000 di lavoratori extracomunitari occupano le prime due fasce di reddito e quindi hanno un reddito inferiore ai 15.000 euro. La differenza di provenienza produce una differenza di carattere salariale. Quello che a noi ovviamente impressiona è che a parità di lavoro, a parità di competenze, a parità di qualifica, il salario dovrebbe essere uguale. E quindi c'è questo elemento della necessità di uguaglianza però nelle differenze che rimangono e che si modificano e si modificano anche nel tempo. Io dico questo, le donne hanno fatto nella loro storia, hanno dovuto fare un lungo percorso di lotta nella propria differenza, perché essendo state considerate da secoli il sesso debole, il sesso a cui mancava qualcosa, il genere che non poteva per propria forza fisica compiere alcune mansioni, le donne hanno dovuto fare una profonda lotta di conquista dello spazio, del potere e nella differenza anche dell'uguaglianza, no? Di far parte e di poter accedere al mondo che decideva, che poteva essere democratico, in cui poter contare, in cui poter essere anche protagonisti. La lotta delle donne, io credo, insegni da questo punto di vista, perché prova a mettere insieme sotto lo stesso genere differenze che poi sono molteplici. Oggi non parliamo più, tra l'altro, di due generi, parliamo di più generi, di generi che stanno a cavallo dei diversi generi e che sono le differenze, che in queste differenze però noi non possiamo costruire delle gerarchie di potere. La donna è sesso debole, ha meno potere. L'autoctono cristiano, cattolico, è gerarchicamente sovraordinato rispetto ad altre culture che, siccome non conosciamo, sono di carattere inferiore. Ce l'hanno insegnato gli antropologi, no? Che anche gli stessi studiosi, quando studiavano i primitivi, pensavano che appunto fossero culture primitive, inferiori, e invece lo erano perché mettavamo al centro l'Europa, mettavamo al centro un eurocentrismo che sicuramente non ci faceva leggere le differenze, che non ci poteva dare accesso alle differenze. E allora, e qui un po' le cose, no, che richiamava Federica, che cosa noi dobbiamo fare? Come sindacato confederale che prova anche a trasformare la società, non è che si accontenta giustamente solo di fare la contrattazione nei luoghi di lavoro, ma siccome pensiamo che la contrattazione sia lo strumento anche per modificare la società, quello che stiamo provando a fare è declinare le differenze di cui ciascuno è portatore all'interno di una contrattazione che però riunifichi i lavoratori sotto la classe lavoratrice, perché se non ci riunifichiamo a un certo punto la controparte ci schiaccia. E in questo sono venute avanti tutte le esperienze di contrattazione di genere, che prova a leggere i bisogni nelle differenze e a dare delle soluzioni che stanno all'interno della contrattazione, dell'organizzazione del lavoro e anche del potere salariale di contrattazione. La stessa cosa la stiamo provando a sperimentare sulle differenze e sui bisogni che le differenze ci stimolano ad indagare. Certo, se devo andare in vacanza a Biserbella ci posso andare una settimana. Se devo andare dall'altra parte del mondo, evidentemente non posso fare un viaggio breve. E qui ricordava Federica gli esperimenti in cui molti contratti hanno provato a mettere insieme le ferie permesse. Faccio un esempio molto sciocco. Ma abbiamo anche bisogno di raccogliere questo tipo di bisogno di cui oggi parliamo. Per esempio il bisogno il venerdì di pregare, perché è una mia diversità che voglio esprimere, che voglio continuare a portare avanti, e le stanze del silenzio sono un'esperienza in questo senso che può rispondere alle tante culture che stanno all'interno delle imprese. Ecco, le diversità portano bisogni diversi e noi possiamo provare a tenerle insieme. Certamente se noi non le riconosciamo e se pensiamo che semplicemente ci sia una sovraordinazione dell'uomo maschio bianco, una volta si diceva, evidentemente gli esclusi non possono che provare a unirsi, a darsi man forte e quindi nelle cose che avete detto voi anche di che si tratti. L'ultima cosa che voglio dire è questa. Sicuramente i bisogni sono bisogni che noi leggiamo anche nei diversi settori, che sono bisogni in movimento, un lavoratore extracomunitario che lascia la famiglia nel proprio paese ha un bisogno diverso di un extracomunitario che è nato qui, è di seconda generazione, non dovrebbe neanche essere extracomunitario, dovrebbe essere cittadino italiano se è nato qui secondo noi. Le differenze sono differenze che comunque sono in movimento, non sono statiche, e questa non staticità delle differenze ci complica il quadro, ma in un certo senso anche ci fa sperare che davvero quello che voi avete detto, che io trovo molto giusto, molto bello, cioè che le differenze possano essere sempre di più viste come una risorsa, come un arricchimento, come la possibilità anche per un autoctono di vedere il mondo attraverso gli occhi di un proprio collega che lavora a fianco a lui, io credo che ci possa anche confortare, perché forse sì, le nuove generazioni da questo punto di vista sono sicuramente meno chiuse, tutti, no, non tutti, anche qui ci sono delle differenze. Grazie.
Grazie Angela. Scusa, non ti chiamo per cognome, ma mi viene per nome Angela. Ok, allora, noi sì, abbiamo ancora una mezz'oretta. In questa mezz'oretta ci sono le tue conclusioni. Volevo capire se vogliamo fare un ulteriore giro, ovviamente, di battute, per poi lasciare appunto lo spazio a Bonardi di concludere. Preferisci? Va bene. Ti passo la parola.
Grazie, buonasera. No, io me l'ho preparato tutto un discorsetto, poi non lo farò perché mi hanno fatto saltare gli interventi precedenti, quello che mi ero messo in testa. Dunque, poi tra l'altro è anche un po' di imbarazzo, perché c'è un mio maestro anche di fronte a me. Non è un plagio alle personalità. Allora, mi sono segnato due o tre cose, non credo le conclusioni tradizionali perché non avrebbe senso, però le cose che ho sentito per sua parte, che ci ha ribadito sempre il discorso che le religioni possono rappresentare un luogo dove si può, o comunque le comunità religiose, le differenze, reinvestire sul capitale sociale, cioè ritornano un po' le stesse cose, il problema dei luoghi di culto, perché poi questa cosa va di pari passo col fatto, per esempio, il problema delle moschee, per esempio. Se parlate dell'egocentrico, per me dovrebbe essere un fatto normale, in questo paese c'è la libertà di religione, quindi dovrebbe essere su luoghi di culto per tutti in uno stato laico, questa è la Costituzione, non mi dilungo. Però si avverte del pericolo anche il professore che si possono formare dei ghetti, è la stessa cosa ritornata in maniera più forte in Sarajevo e Milongo, che questi posti già visti. Ne abbiamo già parlato le altre volte, quando abbiamo parlato di ghetti nelle città in periferia. Io vengo dal distretto del Prosciutto, non ci sono i ghetti, ma sono quei distretti lavorativi che sono piuttosto delicati per sia episodi di esclusione, ma anche di sfruttamento delle persone, tra le altre cose. E si parlava di lungo di consapevolezza socializzata, perché questo potrebbe essere la stanza come dispositivo sociologico, il luogo dove possono avvenire questi scambi, questa consapevolezza fra le varie parti della comunità. Io li vedo tutti i giorni, nel paese dove abito, negli Irani, Prosciutti, ci sono, che nel microcosmo provinciale si ragiona anche bene su queste cose, ho imparato dal professore, a frequentare le comunità e a vedere cosa succede, no? Ci sono 130 singalesi, ci sono circa 400 magrebini, se vogliamo dire così, di varia provenienza del Nord Africa, ci sono tanti indiani, un paese di 10.000 abitanti che ha il 24% di immigrati. E infatti oggi si parla, con 20 anni di ritardo, di consulta e consiglio raggiunto per gli stranieri, magari chissà non anche di un luogo neutro, interreligioso, vedremo. E questo problema allora di condividere poi ce l'ha riportato appunto il professore, che io ho visto quello che dice, è vero, io ho visto quello che ha fatto a Modena E anche qui lui ha detto, a volte basta che ci siano delle persone che fanno delle cose, poi vengono fatte le velocità. A Modena, quando c'era lui, c'erano dei dispositivi nel servizio sanitario, c'era più mediazione, al Policlinico, è stato uno dei primi in Italia che ha provato a impiantare la stanza dei culti all'ospedale di Modena, e quando poi magari non c'era più, questo secondo me è il problema che è stato sottolineato un po' da tutti, cioè che non c'è una visione sistemica in questo paese, che poi si insegna negli studi sociologici, dovrebbe essere diviso, poi in Nord Italia c'è una maggior concentrazione di immigrati, al sud ce ne sono, ma in un sistema diverso, la Puglia, la Calabria, i ghetti nell'agricoltura, qui c'è un discorso diverso ancora, andrebbero anche affrontati. E devo dire, non è anche qui un'apologia della CGIL, che però, ne parlavamo prima a cena, secondo me se non c'è in effetti una visione sistemica, forse però i sindacati ce l'hanno, non solo la CGIL, perché hanno avuto a che fare, cioè un po' rappresentano lo Stato, quello che dovrebbe fare, insomma. Io ho un'esperienza di precariato, ma girata dappertutto, e i sindacati sono un terminale per gli immigrati, si rivolgono sempre ai sindacati. Che sia permesso, che sia, magari con diffidenza, però è troppo poco, probabilmente, come dice il professore, come hanno detto tutti, ci vorrebbe una visione sistemica. Però l'idea della stanza era nata, primo perché ho conosciuto lui, poi perché ero a gestire un servizio di mediazione all'ospedale di Parma, dove è passato ora 700 ore di mediazione, prima erano 30, e la pensata era, guarda un po', se non usa la mediazione, ci mettiamo le religioni dentro, vedrai che chiamano il mediatore se hanno bisogno per un paziente, se gli arriva un pandito, un imam, e probabilmente era un fatto legato alla, come vengono gestiti anche gli appalti, per esempio, nei servizi pubblici. Adesso per magia ci sono 700 ore, la stanza non c'è, è stata aperta in un ospedale più piccolo, dove magari è inutile, mentre invece lì poteva essere accoppiata appunto a una piccola formazione poco costosa, come diceva Sancio, per gli operatori, collegata in modo sistemico alle camere mortuarie, dove per esempio capita che magari i lavaggi li fanno nascostamente, per esempio i musulmani e gli ortodossi, ed entrano nelle necroscopie, perché è un problema questo, adesso io vado più nell'aneddotico concreto, cioè noi stiamo parlando di cose concrete, no? E la stanza è un po' una metafora, però è nata proprio perché è un dispositivo sociologico che è una piccola goccia nel mare, cerca di mettere insieme le comunità, cerca di farle dialogare, oltre che prevedere un servizio pratico, perché è previsto dalla Costituzione di data religiosa. Io sono stato al carcere di Parma, dopo cerco di concludere, con una comunità musulmana che addirittura un'associazione che è riuscita anche a emanciparsi, femminile, con una Mursidat, una guida che si chiama Nunez Fasi, una dottoressa di Parma, che ha portato anche di mamma, e ho avuto la fortuna di scrivere alla relazione, di partecipare ai gruppi con i detenuti. Serve la religione, in questo caso non è un posto di lavoro, ma anche lì un luogo di detenzione, perché aumenta la calma fra i detenuti, si tagliano meno, mangiano meno pile, forse, non lo so, se ci penseranno i sociologi a valutare, magari si suicidano anche meno. Cioè anche lì è un posto dove possono, in un ambito della nostra società, dove possono entrare, al di là delle preoccupazioni securitarie, i ministri di culto, perché ha una funzione, poi non è condivisa da tutti, nemmeno magari nelle direzioni del DAP. Ha funzionato, noi eravamo dei dilettanti, probabilmente competenti culturalmente, perché siamo andati a scuola lì dal professore. Allora, questa è una cosa che può funzionare. È chiaro che se non c'è una direzione, come sembra che abbiamo detto tutti, questo diventa pericoloso, crea divisioni, perché, ripeto, la stanza dei culti è una metafora di quello che può essere un discorso più ampio, più sistema, più di rapporti tra le comunità. E chiudo veramente. Io ho partecipato qui a Milano, insieme a Giancarlo Strenghi, che è qui con noi a Arziate, e altre comunità religiose, alla realizzazione, perché sono state realizzate delle stanze dei culti presso le due APS cittadine, e tutte le persone che hanno partecipato, cioè intendo dire tutti i ministri di culto, che sono quasi le elite, o i vertici delle chiese italiane, o delle altre fedi viventi, compresi gli altri, si sono divertite, se vogliamo, nel senso che è stata un'esperienza condivisa che ha prodotto le stanze fisiche nelle due APS, ha prodotto un grande lavoro, era prevista una formazione di ospedali, poi diciamo che questa giunta, quella precedente no, che era la stessa, ha deciso di far decadere l'accordo, abbiamo le due stanze pronte e sono chiuse, no? Quindi si vede che ci hanno partecipato così tanto queste comunità di persone, c'era un interesse. Come pure ci saranno le Olimpiadi, questa è un'altra provocazione, ma mi sembra doverosa, del 2026, che prevedono un'assistenza religiosa alle Olimpiadi, e anche qui Giancarlo Sprini, che qua con noi di La Seata, ricorda bene, noi come gruppo nazionale, io, lui, la pastora Di Carlo, va detto, e anche l'associazione medica ebraica, siamo riusciti a convocare le 25 comunità aderenti, perché sarà obbligatoria questa cosa, e vennero. E mentre l'istituzione legittimamente ha risposto che era troppo presto e quindi non se ne è fatto più niente. Mi chiedo dopo che fine farà questo dispositivo, quando sarà ora, che fine farà anche l'appalto per l'assistenza religiosa delle Olimpiadi. Cioè, voglio dire, come diceva il professore, che le comunità non chiedono perché hanno anche timore di essere respinte. Se facessero 3 giorni di sciopero al mio paese, falliscono metà delle attività produttive, evidentemente. Ah, qui è la stessa cosa, però siamo in ritardo e penso che se non vengono presi dei provvedimenti, non si riconosce un lavoro pedagogico di cui da tanto un esempio, cioè parlare in continuazione della possibilità di incontrarsi e realizzare queste cose che, ripeto, sono state cose concrete, dopo il rischio effettivamente con altre generazioni c'è del conflitto sociale, quando questi sono strumenti di gestione del conflitto.
Ti hai regalato un sacco di minuti. Bene, allora noi abbiamo il tempo, se ci sono appunto domande o interventi, ma di fare un breve giro, mantenendo lo stesso ordine, immagino, di battute, anche perché Bonatti ha introdotto molti argomenti di stimolo, no? Nel concretizzare i ragionamenti che noi abbiamo fatto. Per cui non vedo io messaggi di chi ci segue, darei la parola a professor Pace.
Sì, d'accordo. Ma le cose che ha detto Bruno Ciancio, che conosco da vicino perché mi ha coinvolto per anni nella sua attività di formazione, questa competenza in ambiente sanitario, mi fanno pensare che anche l'esperienza che si fa laddove le stanze di silenzio funzionano, e in collaborazione con ambienti universitari, un punto concreto che posso socializzare qui questa sera è che, come un po' raccontava adesso Alessandro per l'esperienza nel carcere di Parma, è strategico in questo caso, in questa fase di transizione complessa, riuscire a offrire una formazione, diciamo, di cultura civica di un certo livello a tutti quelli che volontariamente fanno parte di comunità religiose e che potrebbero appunto essere orientate a questo lavoro sociale, di crescita del capitale sociale, mirando quindi a formare dei leader religiosi che prendono coscienza di essere dei mediatori culturali, competenti, quindi senza la pretesa di insegnare loro o l'ABC o una dottrina teologica, ma insegnare appunto cosa significa a partire dalla propria competenza specifica di tipo religioso spirituale, cosa significa lavorare in rete con altre comunità, perché questa società in futuro non sarà una società dominata da una religione, ma una società appunto multireligiosa. con molte forme di religiosità anche personale, con molte vie spirituali individualizzate. Quindi da questo punto di vista l'esperienza che stiamo facendo da anni all'Università di Padova in collaborazione con il Ministero dell'Interno è quello di fare dei corsi di formazione o per leader religiosi indiscriminatamente, chi vuole viene, da qualsiasi parte sia questa persona, da qualsiasi religione provenga, oppure in modo più specifico finalizzato alla formazione degli imam, delle moshidate, cioè delle guide spirituali femminili, che cominciano a essere una presenza piccola per ora, ma importante perché, come diceva prima la nostra amica della CGL, le differenze di genere nelle religioni non è che siano spariscano, anzi in alcuni casi sono ribadite, quindi che ci sia uno spazio dove anche si possa promuovere questa autonomia, soggettività delle donne anche in campo religioso, mi pare un contributo a questa società che stiamo disegnando nel futuro.
Siamo alle stanze del silenzio nei luoghi di lavoro.
Scusami?
No, facevo una battuta, riusciamo a fare le stanze del silenzio nei luoghi di lavoro?
Sono preziose, sono necessarie e non vedo il motivo per cui non si dovrebbero fare, aiutano, contribuiscono alla cura, no? Alla logica della cura che caratterizza in fondo il lavoro che cerchiamo di fare come organizzazione sindacale, no? La cura della persona che non ha niente a che fare con la curatela, come qualcuno pensa di imporcela, no? Che è tutto eterodiretto da ogni punto di vista, anche nella dimensione intrinseca le persone, è tutto eterodiretto, assolutamente no. Io il tema delle stanze del silenzio è un tema assolutamente prezioso, importante. La società, il mutamento della società è, non lo si può negare, è presente, lo si vede, ma è come se avessimo due livelli, no? Una deep society e una obvious society. La società palese che vediamo è un'altra che si cerca di non riconoscere, ecco. Quindi sono uno strumento assolutamente prezioso, anche per un motivo. Io penso che il professor ci ha dato un quadro con la competenza culturale davvero straordinario. Qual è la strada che dovremmo cercare di invocare, di esplorare, di percorrere? Ci sono davvero 70 frustrazioni, forse non si ha adeguatamente, non si ha debita consapevolezza di questo, ma in questo nostro paese c'è parecchia frustrazione. In una logica in cui si pensa che alcuni siano destinati per forza a perdere, no? Partendo dalle consapevolezze che abbiamo, che cosa produce lo sfruttamento, produce la reificazione delle persone, che cosa produce il sottosalario, produce povertà, che cosa produce povertà, produce una dimensione sociale, una classe sociale di gente arrabbiata e nessuno sa mai dove può portare questa rabbia, non lo si può prevedere, sono cose infondabili, nessuno può misurarle, nessuno può dire con certezza che cosa potrebbe determinarsi. Ecco, quindi io penso dal punto di vista culturale è necessario, è arrivata l'ora di uscire da tanti assunti che sono prevalsi in passato, la tolleranza, no? Non siamo più all'era della tolleranza, dobbiamo andare parecchio oltre e costruire semplicemente una società plurietnica, una società in cui ognuno ha uno spazio, ognuno si nella quale ognuno possa essere riconosciuto per quel che è, perché in fondo, l'ha detto il professore in modo assolutamente convincente è la società che ne trae beneficio alla fine, non soffrono soltanto alcuni. Allora finisco qui dicendo, nella contrattazione abbiamo uno spazio straordinario per poter cercare di declinare, ecco, queste convinzioni che sono nostre, ma la contrattazione naturalmente non basterà, c'è bisogno di politiche pubbliche da questo punto di vista. Su questo c'è un bisogno, c'è un gran bisogno di politiche pubbliche che parlino anche di queste questioni, no? Noi cominciamo a avere questi ragazzi che entrano nell'arma dei carabinieri, che entrano nell'esercito, che faremo se non sono cose assolutamente che possono essere auspicate, ma possono verificarsi, imporremmo a tutti di fare il cerimoniale solo in un certo modo, sono cose inaccettabili, eppure ci vuole poco per correggere con la gatto.
Professor Canto, politiche pubbliche?
Sì, politiche pubbliche. C'è una cosa che mi preme moltissimo, ma sono d'accordo con Alessandro, cioè sì, è del 2002 che abbiamo cominciato a lavorare su questa stanza, poi l'ho incontrato al master e ha preso in mano lui e è andato avanti egregiamente, spero che poi tutto quello va avanti. Una cosa che a me disturba moltissimo, già in Italia sembra la caccia aperta alle donne, che mi vergogno quasi di dire, cioè sto abitando in Italia, eccetera, eccetera. È atroce la cosa, atroce. Ma la bomba che sta per arrivare non è ancora arrivato. E questo mi disturba e mi spaventa abbastanza. E questa è l'esplosione che succederà nelle teste e nel corpo delle donne immigrati. Cioè, quando sto parlando anche di esperienza qua, di molte esperienze in materia, quando la seconda generazione, e io sono uno di quelli che sono a cavallo della seconda e terza, quando la famiglia immigrata comincia a avere figli che vanno a scuola, verso durante le medie, eccetera, eccetera, cominciano a dire: mamma, ma io non sono marocchino, non sono ucraino, non sono russo, non sono grigio, nero, blu, eccetera, 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 io sono italiano, e quella roba che tu stai dicendo io non la voglio sentire, perché poi mi prendono in giro a scuola, eccetera, eccetera, eccetera. I padri spesso va a lavorare e la senza meno questa pressione. La mamma purtroppo non ha molte uscite, possibilità, come la collega diceva prima, e tende a stare a casa attualmente. Questo clash, che scontro che c'è fra la seconda generazione di figli nati qua e quando vanno a scuola è una cosa, quando vanno a casa è tutt'altra. E la maggioranza del peso di questo è sulla donna, e la donna non ha nessun appoggio psicoemotivo nella società, perché l'Africa vige quella tolleranza e vive scorrendo, e deve affrontare questo da sola. La terza generazione è ancora peggio, perché aiutare i figli a capire che non può buttare via tutta la cultura, ma deve assorbire anche quella autoctona, ma anche quella sua originale, e c'è una crisi bestiale che succede. E metterei sulla la mano sul fuoco a dire che i servizi di di assistenza psicoemotiva entro 10, 15, 20 anni, no, 10 o 15 anni in questo paese, sarà piene di donne immigrati che non hanno avuto la possibilità di aiuto per tutto quello che abbiamo sentito e ho detto fino adesso, e lì avremo una crisi che molti di questi ragazzi, se non si sentono né carne né pesce, ma solo tollerati, in famiglia e anche fuori, poi, secondo le terze generazioni, poi è possibile che come dottor Bilongo diceva, possono guai. E questo non si sta affrontando, non si sta affrontando. Ho paura che le mamme finiscono, io sono della sanità, ma non per quello, non hanno aiuto, non stanno prendendo aiuto, hanno paura di andare a cercarla perché hanno paura di essere non capite, e i figli si staccano e la famiglia, specialmente con la mamma, lo scontro diventa enorme, il padre interagisce come può e spesso c'è una rottura e fragilità. Io questo l'ho visto per anni, non solo dove abitavo prima, ma anche in molti altri paesi, ho seguito questo in persona da molto tempo. E questo mi spaventa un po', perché non lo stiamo affrontando, non lo stiamo neanche riconoscendo.
Volevi dire, finiamo di... Sì, certo. Seguendo tutto il dibattito che è stato fatto fino adesso, mi stavo domandando se gli incontri, vuoi nelle scuole, vuoi sugli ambiti di lavoro, che scaturiscono amore, sono capaci di dare una svolta evolutiva molto maggiore di quella che è la staticità può creare. Cioè, possiamo fidarci di questa cosa? Cioè che ci siano degli incontri per cui è proprio nasce da un'attrazione anche della diversità, e che questo proprio aiuti questo processo di comprensione.
Amore?
Sì.
Direi, posso dire solo due parole? Io direi sicuramente sì, ma dov'è? Cioè a me poco, è solo una goccia, stai parlando della scuola, no? O anche sul lavoro. Il problema è che non è strutturato, non è sistemico, è solo spot, dove in un'azienda forse stanno facendo enormi lavori su questo argomento e altri no, in certe scuole sì e altri no. Il problema è che deve essere strutturato e approcciato, perché spesso sono i nostri stessi professionisti che non sanno farlo. No, se non è aiutato chissà dove va a finire.
Angela, sottolineava prima Alessandro Bonardi e tra l'altro questa grossa preoccupazione sia da Bilongo e da Sancio, no, che qui sotto il tappeto bolle, perché noi sentiamo pochi fatti di cronaca rispetto alle nuove generazioni e quello che succede insomma nelle famiglie. Oggi stiamo parlando se c'è la possibilità, ma mi sembra di capire che siamo tutti d'accordo, anche con esempi concreti, anche la stanza nel silenzio nei luoghi di lavoro, e appunto Alessandro diceva non solo la CGIL, ma comunque il sindacato ha un approccio più sistemico su queste cose, che forse ci può aiutare.
Sì, intanto credo che il professore insomma, abbiano detto delle cose molto importanti, in particolare su questa questione che riguarda le donne migranti, in particolare sulla messa in discussione da parte loro del patriarcato, perché non è ancora diffusamente messa in discussione. E nel momento in cui il patriarcato verrà messo in discussione, perché le figlie lo metteranno in discussione, lo metteranno in discussione, io spero anche i figli lo mettano in discussione. E beh, questo è, può essere un motivo di conflitto e di attrito in cui le mamme possono giocare un ruolo molto, molto importante. Io ho due bambine che fanno le elementari, ho tante mamme, io vedo la consapevolezza da parte loro che i loro figli vivranno secondo regole diverse, non si sposeranno senza conoscersi, avranno un processo di conoscenza diverso e sceglieranno, no? E a volte la libertà di scelta, il rifiuto scatena la violenza, e questo sì, nei dati di rilevazione delle violenze domestiche da parte di centri antiviolenza, le donne extracomunitarie stanno iniziando a prendere coscienza che la violenza non è una regola, non è una, non è giustificabile da nessuna cultura, e stanno iniziando dei processi di uscita dalla violenza, e questo io credo che sia una cosa molto positiva, che certamente però può creare un conflitto. E quello che noi insomma cerchiamo poi nei luoghi di lavoro, certo, è sì, sistematizzare, cioè provare a dare delle risposte sistemiche ai bisogni, appunto detto prima con la contrattazione, ma anche qui lo voglio dire in maniera molto, molto trasparente, negoziare un processo diverso, un trattamento diverso, una normativa diversa per le diversità che ci sono, per dare risposte ai bisogni diversi che ci sono, crea attrito. Crea attrito soprattutto di chi prima dominava con le proprie regole. Quando le donne sono entrate nel mondo del lavoro, gli uomini si sono arrabbiati. Quando le donne hanno chiesto gli stessi salari, gli uomini si sono arrabbiati. Anche questo crea un attrito. Ecco, il sindacato io credo che ha in sé tutti i valori per riuscire a superare questi attriti, provando appunto a portare avanti una logica e una cultura che è rispetto a condizioni diverse, le risposte non possono essere uguali per tutti, perché non c'è più torto che a due persone diverse trattarle nello stesso modo, si fa un grande torto, e da questo punto di vista io credo che possiamo sì dare delle risposte sistemiche. Dico solo una battuta, mi permetterete, perché la condizione delle carceri è una condizione che noi seguiamo anche come CGL Lombardia, e il rapporto sulle carceri in Italia è sempre molto molto difficile anche da leggere, ma che ha davvero e si chiama davvero degli impegni importanti, straordinari. Io credo che noi abbiamo bisogno di intervenire, è stato insomma citato prima la situazione dei carceri. Io credo che certo, in una condizione di privazione della libertà, qualsiasi cosa che possa servire ad alleviare insomma la sofferenza della privazione della libertà è importante, però davvero serve l'impegno di tutti a garantire all'interno di questi luoghi il concetto che chi è lì non deve soffrire, sta espiando una pena che gli è stata comminata, ma non è lì per soffrire, e invece le sofferenze ci sono dovute al sovraffollamento, sono dovute alla difficoltà di controllo, di carenza del personale, e quindi la stanza del silenzio può essere un elemento positivo, però in un complesso di azione che noi dobbiamo descrivere come complesso, soprattutto in delle realtà così difficili.
Alessandra, 3 minuti, chiudiamo il video.
Tra due suggestioni, una provocazione, visto che provoco sempre. No, il discorso di genere mi interessa molto, in passato io tra l'altro seduto in un tavolo contro l'omofobia, è un tema che conosco bene, infatti ci sono delle similitudini, no, volevo dire solo questo, sottolineare che in effetti nelle lotte, diciamo, per il riconoscimento, per usare un vecchio termine sociologico, ci sono, con la differenza che forse che nella condizione di immigrato però o di una minoranza religiosa tende a far valere meno i propri diritti. Questo è un pericolo, specie se non ha la cittadinanza del paese. Poi però l'interrogativo mi viene perché, ripeto, è una metafora abbastanza, è stato un pretesto per parlare di competenze culturali, per esempio, anche, cioè, va allargata una visione sistemica. D'altra parte, cioè, è una cosa concreta, ripeto, dove c'è, si vede che le persone partecipano. Mi viene in mente che dovesse apporre appunto la senatrice Camusso, che non c'è. Quando lei è stata eletta, io ricordo bene questa lettura dei giornali, segretario nazionale della CGIL, per esempio il discorso delle questioni di genere si è sviluppato. Forse era il suo tempo, però insomma è stato fatto tanto da quella gestione del sindacato, cioè voglio dire che quando poi le cose si fanno, prima o poi il risultato lo producono. Sul discorso che si possono generare conflitti, ma la mia opinione personale, cioè è ovvio perché parliamo di riconoscimento dei diritti sociali e dei diritti civili, che è una questione mai risolta, dopo si scontrano, cioè riconosco diritti civili a Tizio Caio o agli stranieri, è chiaro che dopo viene meno, non so, anche la tutela sociale, anche dal punto di vista economico. Certo, ci deve essere un conflitto, tanto quanto la questione femminile, diciamo, in certi paesi di provenienza. È un problema che si ripresenta, quello che ha sottolineato il professore. La famiglia immigrata qua ha un modo di vedere la realtà diversa, magari da quella che è qua, e quindi iniziano i conflitti. Il problema è questo, però adesso è il momento, anche per le tensioni che ci sono di tipo internazionale, anche rispetto all'immigrazione, dove non è che se si spostano gli immigrati o le stanze di Firenze in un altro paese, poi cioè, forse è opportuno il momento decisivo per continuare a battere su queste cose e fare in modo che nei paesi, chiamiamoli ancora di accoglienza, ci siano delle condizioni minime di riconoscimento dei diritti che sono già poi peraltro stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, non è? Manca proprio la pratica, l'educazione, il confronto, i luoghi per. E come diceva il prof, costano anche poco, costano l'impegno delle comunità che, o meglio, delle persone che vivono con noi poi alla fine. Noto un'altra cosa, chiudo definitivamente, è chiaro, come li abbiamo organizzato noi, in vista che ti pare, c'è la CGIL, per me è un'istituzione, però spesso vedi che non sono istituzioni, un po' che ne faccio, e non so, so che la Confindustria ha entrato in vigore il 7 ottobre, nuovo decreto plus, 450.000 ingressi in 3 anni, e sembra una provocazione perché poi sono ingressi o sono permessi veri o falsi, non si sa, perché se non è che è un modo, mi viene da dire, di far entrare le persone in un paese per cui è difficile gestire i flussi e anche interventi poi nei paesi di provenienza, perché è impossibile anche per l'Italia fare come la Germania, fare corsi del paese di provenienza. Però se si chiedono 450.000 posti di lavoro in 3 anni,
altre, tra l'altro il professor Ciancio ha insomma un bel programma di aiuto insomma per la costruzione delle competenze, ci teniamo in contatto, così come tutti noi. Non si ricollega, noi comunque li salutiamo Bilongo, salutiamo professor Pace e grazie a tutti per questa partecipazione.